Senta carezza una mano pelosa.
Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua. Siamo sotto fondo, questo chi non si ricorda questa sia, sentendo se la ricorda di tanto tempo fa, la sigla attenata io perché sabato sono tutti un po' a frutta, quindi questa sigla rende bene idea. Mettete a questo nuovo appuntamento con Siamo a Frutta in diretta web radiofonica, tanto abbasso sono un po' qualche timpano qualcuno, in diretta web radiofonica fino alle 17:17 in diretta web su radiofonica.com scritto con PH, non vi sbagliate perché trovate andate in qualche sito strano, quindi radiofonica.ph, mi raccomando. E come dice il mio amico che vi saluta per Paolo, un mio collega Spy Radiofonica, siamo stranamente dal 15 al 17, da qualche anno non si sa perché, il programma più seguito. Stranamente a quello sono solamente a noi, ancora non abbiamo scoperto il motivo, però abbiamo questo primato che poi troveremo la soluzione. Ma bando alle ciance, presentiamo gli ospiti, un ritorno e due ritorni, anzi mi ho sbagliato, scusa Marco, e te debutti, parto dai debuttanti, siete d'accordo Marco e Aura? Ok. E parto, non me ne voglia Alessandro, ho già svelato il nome, parto alle donne, non me ne voglia Alessandro, benissimo, ok. Allora, bentrovati a Vanessa e Arianna, bentrovate.
Maria.
Maria. Bentrovati a Vanessa e
Maria,
scusatemi. E grazie per essere venute qua.
Grazie a voi.
E voi di che realtà fate parte, diciamo già un attimo, no? Poi entriamo, però ne presentavi a quale realtà siete legati. Poi entriamo nel dettaglio di tutto quanto. Chi parte per prima? Vanessa ha detto parti di Maria, proprio ha fatto capire, quindi.
Apparteniamo alla realtà dei malati rari, facciamo parte di una rete che è il Remare, rete malattie rare. Io ne faccio parte da poco, grazie a una conoscenza in comune con Eleonora Passeri.
Ci salutiamo, c'è Eleonora.
E sono malata di Behçet, malattia rara multisistemica, che per avere questo nome ci sono voluti 11 anni.
Mamma mia.
Ho cominciato ad avere i primi disturbi intestinali soprattutto, che sembravano riconducibili a una forma virale, con le scariche, poi i dolori reumatici, parestesie, altralgie, mal di testa, gonfiore alle articolazioni. E dopo quasi 2 anni di ricovero a Roma al Gemelli hanno dato un nome come Crohn, però non erano molto convinti, mancavano ancora una parte della sintomatologia importante, che erano le afte, che poi sono ricomparse in secondo momento, e finché non ho avuto una specie di ischemia transitoria non riuscivano a capire l'origine della malattia. Invece poi nel dicembre del 2014, in seguito a questo ictus transitorio, ischemia transitoria, insomma, ho avuto un blocco delle mani, dei piedi, ho avuto adesso il termine non...
Un blocco, diciamo.
Un blocco, sì, anche a livello proprio neofacciale, okay. Ho perso la sensibilità alle mani e sono cominciate delle ricerche più a fondo. E da lì poi un bravo reumatologo di Roma ha dato la sentenza.
11 anni sono tanti, eh?
Eh sì.
Dopo
me l'ha presentata, ha detto senza che vai a leggere su Wikipedia, come purtroppo a volte siamo portati a fare, ti spiegherò tutto, e mi ha messo proprio di fronte alla parte più brutta della malattia, dicendo che la malattia è una malattia invalidante, è una malattia che si degenera nel tempo e che toglie la vista. Un quadro così, mamma di 2 bambini, perché intanto la mia vita era andata avanti, insomma, è stato un impatto.
Eh sì, penso complicato, difficile.
Tanto, ma all'inizio l'unica cosa che riuscivo a fare era piangere.
Penso che tutti l'abbiano fatto
questo tempo. E non riuscire più a fare le cose più banali come bere, mangiare, asciugarsi i capelli, portarsi la borsa, rifare il letto.
I bisogni primari, tra virgolette, insomma.
Quindi lì la paura è stata veramente tanta, di perdere quella che è la normalità, che a volte la si dà per scontata.
Sì, bravo.
La si dà per scontata, e quindi si cominciano a apprezzare di più le cose. E mentre a 24 anni, quando ero ricoverata in ospedale, avevo tanta rabbia, perché nessuno capiva cosa avessi, addirittura qualche medico diceva forse è una cosa psicologica, questa ragazza ha qualcosa di irrisolto dentro e somatizza sul corpo. questo fa ancora più male, perché comunque effettivamente c'erano delle cose che non andavano, e quando questa sentenza è arrivata, poi a seguito è arrivato tutto quello che ne comporta.
Sì.
Innanzitutto far capire nel proprio territorio in cui si vive, l'Umbria, a partire dal medico di famiglia, a degli specialisti che poi comunque mi hanno somministrato tanti esami diagnostici per avere insomma più conferme, per capire quanto ormai la malattia fosse andata avanti, e lì poi veramente la solitudine, perché arrivando da un neurologo dice io ho il Behçet, e dice che...
Dopo ne andiamo avanti, un attimo, così, perché questo aspetto ne ho parlato ancora ora, e ha poche informazioni purtroppo, che spesso no, si ha e ha paura, no? Di affrontare qualcosa che esiste ma che non si conosce.
Non
dopo
si
ne,
conosce.
Ne andiamo nel dettaglio. Comunque grazie già per ora, per la testimonianza tua, che è veramente importante e bene forte. Da Maria passo a Vanessa.
Salve, sì, anche,
ben trovata anche a te.
Grazie. Anche faccio parte di questa realtà delle malattie rare, della RIREMARE, rete malattie rare, appunto, da qualche mese collaboro con loro. Non per esperienza diretta, ma sono la mamma di una bimba di un anno che ha una malattia genetica rara, e che è la condroplasia. La condroplasia è una malattia genetica che colpisce un bambino nato vivo su 25.000. E è una displasia scheletrica. Displasia scheletrica che colpisce, appunto, vabbè, innanzitutto l'altezza,
okay,
che sappiamo che all'età adulta arrivano a 1,20 m,
sì,
1,30 m circa, hanno il tronco pressoché normale, gli arti corti e la testa un pochino più velenosa. Oltre certo all'altezza, poi dopo si apre un po' un mondo, perché ognuno di loro è un mondo a sé. Chi può avere determinati problemi a livello respiratorio, a livello uditivo, insomma, ognuno... E sono un po', ecco, una mamma alle prime armi, ma non tanto come mamma, ma in questo mondo delle malattie rare, certo, non ce l'aspettavamo, come tutti, penso.
E poi domani è la festa del bambino, può mettere una canzone, domani è la festa mondiale
dei diritti dei bambini.
Può mettere una canzone per ricordare che i bambini sono una cosa preziosa e da difendere. Poi torniamo
sì,
a voi,
sì,
eh.
Sì.
Marco, tu già ci sei stato, però qualora... Se alcuni dei nostri radioascoltatori avessero un po' di vuoto di memoria, ricordiamo chi è Marco e che realtà a cui è legato Marco. Vai.
Allora, Marco è il papà di una ragazza che ha una malattia rara. Anch'io faccio parte di RIREMARE, anzi, diciamo che siamo stati io insieme a Pietro Marinelli, a Leonora e a Michela Minelli di Gubbio, siamo stati quelli che all'inizio hanno avuto questa idea di costruire in Umbria una realtà che potesse dare una mano a tutti quelli e tutte quelle mamme, a tutti quei genitori, a tutte quelle persone che hanno una malattia rara, una malattia invalidante, una malattia che comporta una serie grossissima di problemi e malattie sconosciute. Come diceva prima Maria, lei ha avuto bisogno di 11 anni per una diagnosi. Abbiamo fatto qualche giorno fa una chat con la professoressa che aveva in cura mia figlia per la sua malattia, e l'età media, gli anni medi che servono per una diagnosi sono 9. Quindi chi ha una malattia generalmente aspetta molto tempo prima di avere una diagnosi. Nel particolare, oltre a far parte di RIREMARE, io sono un socio Mitocon. Mitocon è l'associazione dei malati mitocondriali. Nell'universo delle malattie,
un universo infinito,
Mitocon è una galassia a sé stante con tante stelle, perché le malattie mitocondriali sono a loro volta tantissime e derivano dalle alterazioni del DNA,
okay,
mitocondriale. Mia figlia aveva la MELAS, dico aveva perché mia figlia 5 anni fa ci ha lasciato, però con la mia famiglia ci siamo sempre detti che alla fine questo dolore dovevamo farlo diventare un'opportunità, quindi ci siamo dati sia adesso siamo sia dentro l'associazione Mitocon, abbiamo contribuito a creare Mare, perché ci saranno purtroppo altre persone dopo Maddalena e avranno bisogno di chi si occupa di loro, di dare una voce a chi purtroppo in certi momenti non riesce a averlo.
La famosa solitudine di cui si parlava prima, no? Poi torniamo anche a te. Passiamo ad Essano. Essano, chi è Essano? Io so, ma e quale realtà ci porti qua in Radio con la mela? Siamo alla frutta, vai.
Io sono un attivista di Amnesty International, del gruppo locale, il gruppo di Perugia di Amnesty International. Sono attivista da ormai più di 17 anni.
Complimenti.
Sì, ormai ho una lunga, diciamo, militanza, sì. Dal maggio 2005, quindi sono 17 anni che faccio l'attivista di Amnesty. Amnesty è una realtà internazionale diffusa praticamente in quasi tutto il mondo, e che prende origine da un avvocato inglese che nel 1961 decise di fondare questa associazione in difesa dei diritti umani. E diciamo la nostra stella polare è la Dichiarazione Universale dei diritti umani, nata nel 1948, quindi 30 articoli all'interno della quale sono descritti che cosa sono i diritti umani, e noi lottiamo perché questi diritti umani vengano rispettati e che la Dichiarazione Universale dei diritti umani diventi una realtà effettiva, come purtroppo in tante parti del mondo non è. E diciamo, proprio in questi giorni, tra pochi giorni, sarà l'anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti umani, che è il 10 dicembre.
Ah, okay.
E in occasione di questo anniversario, Amnesty International lancia una campagna a livello mondiale che si chiama Right for Rights, ed è una campagna che dura un mese, in quest'anno dal 14 novembre al 14 dicembre, durante la quale attivisti e attivisti di tutto il mondo raccolgono delle firme per dei difensori dei diritti umani, perché appunto queste persone vengano o liberate o nel caso in cui siano incarcerate, oppure che cessino le violazioni dei diritti umani nei loro confronti. Quest'anno il tema della campagna è Proteggo la protesta, che è una delle più recenti campagne di Amnesty International, e i casi, le persone per cui vengono raccolte le firme sono delle persone che hanno esercitato il diritto di manifestare il pensiero, di protestare, e che per questo hanno subito o violenze oppure sono detenuti. Se si vuole partecipare a questa campagna, a questa attivazione, è molto semplice: basta andare sul sito di Amnesty International, amnesty.it, e si cercare, ma è diciamo
ben visibile.
Appena si arriva sul sito, cercare questa campagna Right for Rights, questa maratona per i diritti umani, firmare 5 appelli, quindi con dei semplici click si può firmare questi appelli e aiutare queste persone a ritrovare la libertà o che cessino le violazioni dei diritti umani nei loro confronti.
Dopo ne parliamo ancora più nel dettaglio. Dai, vieni un po' più vicino. Invece Laura, chi è Laura?
Dunque,
vai.
Laura Cibeca è presidente dell'associazione Speed Dog, che abbiamo avuto un'evoluzione. Noi siamo nati dall'ultima volta che siamo venuti come centro cinofilo, e diventeremo, l'associazione si chiamerà Progetto Speed Dog, perché noi, io come singolo professionista comunque addestro cani, faccio quindi tutta la, diciamo, la parte formazione eccetera, ma Progetto Speed Dog si occuperà esclusivamente della parte della pet therapy, quindi degli interventi assistiti con gli animali, in attesa di riprendere le nostre attività in ospedale, perché noi prima del Covid stavamo in 5 reparti in ospedale, che ancora stiamo navigando a vista, e quindi speriamo di riprendere presto, sì assolutamente. Nel frattempo abbiamo ripreso nelle scuole, abbiamo ripreso un progetto, anzi un progetto nuovo, che però avevamo promesso insomma anni indietro, in un centro diurno per anziani, dove vicino a Sant'Angelo di Celle, okay. E lì con ci ha convocato il comune di Deruta, con poi l'associazione Compagnia del Sole, che è un'altra associazione che si occupa ecco, di diffondere, di dare benessere, quindi con varie attività, okay. E ci ha coinvolto anche a noi per ecco, questa questione della pet therapy. E quindi abbiamo già iniziato, abbiamo già fatto un incontro con uno dei nostri cani, Mina. E poi magari poi successivamente vi racconterò la situazione della pet therapy in questo momento, vabbè, in Umbria, vabbè, perché è importante.
Assolutamente. Allora, chi ha detto wind off in inglese è abbastanza scarso, per non dire peggio, wind off change, perfetto. Detta bene, è stato bene.
Sì, perfetto. Sì,
dei Scorpions, sì, esatto. Quindi ho capito la canzone e il gruppo musicale, sentiamo i Scorpions con Wind of Change e poi torniamo con i nostri ospiti. A fra poco, ragazzi. Via con la musica. Che adesso entrando molti si ricordano, perché è una canzone di un gruppo famosissimo, una canzone insomma che ricorda anche no, momenti importanti. Lasciamo tutto fondo. Prima di tornare con Maria, non mi sono sbagliato stavolta, e Vanessa, vuoi un attimo chiedere a Aen quello che mi hai mandato, no? Mi hai mandato due cose, mi hanno colpito. Intanto anche il lavoro che voi fate nelle scuole di sensibilizzazione importante, e che voi siete qua più usati, presente dal 1981. Anno che sono nato io, quindi da tanti anni, quindi è ormai una realtà consolidata, oppure ancora, ti faccio questa questione, ancora più la conosco poco questa realtà, in generale parlo, la società in generale non è. Vai.
Allora sì, l'associazione, come dicevi tu, nasce tanti anni fa, nel 1981, a Perugia siamo abbastanza conosciuti, ma non forse come
queste, diciamo,
come vorremmo, quindi sì, c'è da lavorare anche su questo per farci conoscere, far conoscere, vabbè, a questa parte il nostro gruppo locale, in generale che l'associazione, cioè Amnesty International. E tornando appunto al discorso delle scuole, noi facciamo anche dei progetti nelle scuole, progetti di educazione ai diritti umani, che vanno dalle scuole, diciamo, elementari fino alle superiori, e poi a volte facciamo anche degli interventi in ambiente universitario, quindi all'interno dell'università. E quando andiamo nelle scuole, diciamo anche alle superiori, non è così frequente, diciamo, che gli alunni conoscano l'associazione, quindi sì, quello che dicevi tu appunto è vero, c'è bisogno, diciamo, che fare divulgazione perché venga conosciuta comunque la realtà associativa. E i progetti nelle scuole, come dicevo, vanno dalle elementari alle superiori, in particolar modo un quarta, quinta elementare e scuola media, c'è un progetto interessante che si chiama Amnesty Kids, ed è un progetto in cui ogni anno le scuole, diciamo le classi, possono scegliere, viene scelto, diciamo, a livello nazionale un tema che può andare dal diritto alla libertà di espressione fino, non lo so, a situazione di diritti climatici, okay. Insomma, ogni anno c'è
tutto
un tema
contro
il razzismo, okay. Ogni anno c'è un tema che le classi portano avanti per l'intero anno, ed è semplice, diciamo, semplice aderire a questo progetto. Basta che il docente va sul sito di Amnesty, cerca Amnesty Kids e aderisce al progetto. A quel punto, pagando solo 35 euro per ogni classe, arriverà un pacchetto didattico con una guida per il docente e dei quaderni per tutti gli alunni, e si potrà appunto seguire un percorso per tutto l'anno, durante il quale potrà essere chiamati anche il gruppo locale, come in questo caso, se, okay, se diciamo la scuola è a Perugia o in provincia di Perugia, possono chiamare direttamente il nostro gruppo e saremo contenti di andare. Durante questo progetto ci saranno anche delle attivazioni che si chiamano azioni urgenti di Amnesty Kids, con le quali le classi verranno coinvolte nella in azioni come quella, come dicevo prima, nella difesa di difensori di diritti umani, prigionieri di coscienza, quindi per sensibilizzare i ragazzi
e anche i protagonisti anche per certi versi.
Esatto, sì, è molto bello, diciamo,
sì, anche a futuro.
Esatto, sì, ma anche, diciamo, i ragazzi che si rendono conto di essere partecipi del tentativo di liberare quella persona, e magari quando arriva la notizia positiva che quel prigioniero di coscienza è stato scarcerato, si rendono appunto consapevoli di aver, anche se in piccola parte, contribuito a questa cosa. Ed è stato bello qualche anno fa, quando una difensore dei diritti umani che si chiama Maxima Cugna, che lottava per, diciamo, proteggere la propria terra da un'azienda che voleva sfruttarla minerariamente, compromettendo la situazione ambientale. Una delle azioni era di Amnesty Kids, era appunto la difesa di questa difensore dei diritti umani, che ha ricevuto dei proprio sacchi di posta dalle scuole di un po' tutto il mondo, anche dalle scuole italiane, e quindi, diciamo, ci sono le foto con questa signora che riceve tutte queste lettere con disegni, frasi di solidarietà da parte dei bambini.
L'unione fa la forza,
diciamo. Esatto.
Okay, poi torniamo a te. Vuoi tornare con Maria, Vanessa e Marco? Allora, abbiamo parlato di questo universo, no? Infinito di materiale, no? Di difficoltà nell'avere una diagnosi, di a poco non sento che sia qualche volta. Il primo puntato che ho avuto noi, no? Su un aspetto, un sistema molto, molto la rete, cioè riuscire a creare una rete di collaborazione, no? Di, allora vi chiedo quanto è importante, no? Avere accanto una rete di persone, di realtà che possono aiutare, no? Il soggetto a non sentirsi solo. E qual è, questa faccio soprattutto a Vanessa e Maria, se vogliono rispondere la faccio, poi potete anche non rispondere, il momento più difficile, in parte ci ha detto, no? Maria ci ha detto, però dove sembra tutto, come tu, impossibile, no? E invece il momento in cui si ha forza per dire ok, poi adesso ci rialziamo e continuiamo a combattere. Chi vuole iniziare? Vada.
Allora, io la forza la primordiale l'ho trovata negli occhi dei miei figli, perché quello piccolino aveva 2 anni, quindi ancora a livello verbale non riusciva a porsi delle domande, lui faceva i capricci, per me erano capricci, invece il suo era comunque un bisogno che a lui non spiegavo nulla perché era troppo piccolo. Con il grande, che aveva 6 anni all'epoca, e lui mi diceva: mamma, tu devi morire. E di fronte a una domanda del genere io avevo quella paura, e però non gli dicevo che ce l'avevo, e quindi dicevo: ma che dici? Però il bambino percepiva questo mio malessere, e un giorno mi ha detto che voleva andare dalla dottoressa delle paure, che era la psicologa che io avevo portato lui da piccolino per una paura.
Un po' la dottoressa della paura anche per gli adulti, quindi.
E praticamente la psicologa ha detto che il bambino aveva portato me. La sua paura dei ladri era la paura di perdere mamma, e quindi da lì ho capito che io ci dovevo lavorare e dovevo fare i conti con quella che era la mia nuova realtà di vita.
Un bambino coraggioso, fatto dire.
Sì, e quindi mi sono rimboccata le maniche e mi sono fatta aiutare, perché all'inizio non è proprio così scontato. Adesso ne apprezzo la validità, e ancora oggi io comunque sono seguita da un neurologo che mi dà mi sprona tanto e mi dà tante dritte, tanti consigli per i bambini, per il mio rapporto con mio marito, e mi ha aiutato tanto, e lo consiglio vivamente alle persone, perché non molte persone la vedono come una debolezza.
Sì, è vero.
E invece
aiuta,
non è
qualcun
vero.
Atto, no?
E invece
che
farsi aiutare è una forma di intelligenza.
Di umiltà anche, dicono.
Anche, soprattutto, perché comunque è una realtà talmente grande che non si può affrontare da soli. E entrando in questa rete uno capisce che dice: ok, io e il Becet, però poi Vanessa ha un bambino, ha una bambina, insomma fa ancora più male. Io lavoro a scuola con i bambini, quindi per me i bambini sono intoccabili, e sembra un po' meno doloroso il tuo male. Ascoltando la storia di Marco mi si è stretto il cuore, perché alla fine, cioè, la sua non c'è più, io soffro, faccio tante battaglie, però ci sono, e quindi impara a essere ancora più forti e essere anche disponibili verso chi sta male, avere una sensibilità maggiore, ti migliora la vita in alcuni aspetti. Ho visto persone ammalarsi e diventare più cattive. Mm. E perché la rabbia, perché non si accetta.
Può attarsene, forse, no?
E invece secondo me può essere una risorsa, il male di uno, anche avere una parola giusta in una conversazione, in un momento di sconforto. E io a scuola ho una mamma che sta nella nostra associazione, che io dovrò avere la sua bambina a scuola con una grave malattia rara. L'altro giorno, vedendoci in farmacia, lei mi ha abbracciato e io l'ho percepita proprio come una sorta di vicinanza tra persone che vivono comunque un male non comune, perché comunque, ripeto, per me preferisco stare 10 volte male io e non quello che ho io, se l'avessero i miei figli mi ferirebbe ancora di più. E ci può rendere migliori, ci può rendere migliori, e a volte avere anche delle dritte. Io adesso, grazie a loro, per esempio, dopo mesi di ricerca di un fisioterapista agnatologo, grazie a Leonora, da una sua conoscenza, sono riuscita ad avere il fisioterapista agnatologo a Perugia, cioè comunque se non dovevo andare a Roma. E l'unione fa la forza, l'unione fa la forza, perché chi c'è passato può dire: guarda, puoi muoverti in questo modo, non ti aspettare il miracolo per questa cura, perché non lo sarà. È una grande cosa l'essere uniti, come mi ha fatto molto piacere sentire anche la testimonianza di Alessandro, perché era una realtà che non conoscevo, come quella della signora Laura. È tutto un arricchimento, un crescere insieme, e per un bene comune, migliore, nel male peggiore, uno cerca di viverlo nel miglior modo possibile, insomma, di farsene una forza.
Quanto è importante il gruppo, nel senso di rete, collaborazione, no?
Guarda, ti racconto un episodio che racconto spesso per far capire l'importanza di essere dentro un gruppo di persone che parlano la tua stessa lingua e che quando dici qualcosa ti squadrano alla prima parola. Allora, era settembre 2017, Maddalena ci aveva lasciato a maggio. Io vado al primo convegno di Mitocon dell'associazione. Noi eravamo soli, perché quando si entra in questi
contesti
ci si sente soli, ma alla fine si è soli. Io vado al primo convegno Mito con ancora disperato, frastornato da tutto quello
che è successo.
E la mattina comincio a conoscere qualcuno dell'associazione. Il pomeriggio esco, vado nel giardino dell'hotel e vedo 4-5 mamme e papà che fanno l'aperitivo tutti insieme, bevono, ridono, mangiucchiano, si raccontano le cose. Ma questo, quello c'ha il figlio che non si muove.
E dove sono capitato?
Come fanno? No. Sì, diciamo, però la prima cosa che mi sono chiesto: come fanno a vivere, a continuare nonostante tutto?
La battuta, capito,
intendi. No, perché ci sta anche la battuta, perché anche io pensavo, ma questi sono scemi. Però la cosa mi ha fatto riflettere, e entrare in questo gruppo, prima in Mitocon e adesso in Remare, dove, ripeto, hai la possibilità di parlare con gente che ti capisce. E questo è fondamentale, perché raccontare la tua storia a uno che ha un figlio normale, che lui non ha nessuna malattia, perdonatemi per il figlio normale, adesso non è che un figlio senza,
ho capito, problemi di salute, diciamo così.
Non ti capiscono, perché sono cose che con tutta la buona, ma non lo capivo manco io prima.
Ma c'è paura secondo te, oppure non di ignoranza, posso mettermi in quello, se vuoi potevo anche Vanessa, non di ignoranza, ma c'è paura, perché spesso quando si dice qualcosa di raccontare il nostro agli altri, forse c'è forse paura di che ti blocca, quindi ho paura di sentire qualcosa, quindi non ascolto, oppure tra virgolette ignoranza, intesa fra virgolette, e non conoscenza, paura.
Ignoranza è fondamentalmente ignoranza, però non nell'accezione cattiva.
No, fra virgolette, che non conoscenza.
Ignoranza perché te non lo capisci.
Non lo conoscenza.
L'intensità dei tuoi pensieri non arriva a quel livello, come ha detto suo figlio, o come mi ha chiesto a me Maddalena in ospedale: papà, ma devo morire io? Te in quei momenti hai un'intensità di pensieri, un universo di sensazioni che in situazioni normali non si possono vivere, per cui ripeto, né che le persone sono ignoranti,
no non conoscenza, io intendevo, non
ecco, ignoranza nel senso,
assolutamente,
ecco, il mio pensiero è quello, no.
Poi io penso, se posso un attimo, penso anche avendo vissuto la vita ospedaliera, quindi soprattutto l'onchematologia pediatrica, penso che ci sia poi una parte di tutti noi, penso, che non vivono la situazione, dove a un certo punto si alzano delle mura, cioè, come dici tu, non è tanto paura, chiamiamola sopravvivenza, nel senso... In quel momento è una cosa, è brutto, è brutto da dire, però in quel momento ci stai passando tu, è tua,
non è un problema mio.
Quindi a me, per esempio, è capitato, per dire, di fare, non c'entra assolutamente niente né con il nucleo familiare né con la situazione, però ero lì con il cane e mi è capitato a volte di fare da mediatore addirittura tra bambino ammalato, madre che è sempre lì presente, sempre, e un suocero. Per dire, ok? Perché è arrivato come se non... Ma io ho detto, ma questo è sceso dall'albero, come si dice. Cioè, ma ti rendi conto di dove stai, lo leggi il cartello. Sì. E ci ha voluto un po' per fargli capire, no? Quindi penso che ci sia anche questo lato qui. Poi sicuramente c'è anche chi non ha proprio la cognizione, no? Deve vivere nel suo mondo e quindi...
Hai perfettamente ragione. All'ignoranza... Si somma spesso anche il rifiuto di riconoscere qualcosa.
Ci vorrebbe più empatia, diciamo.
Sì, più empatia.
Poi dopo il Covid, un attimo invece
aggiungere qualcosa?
No, sono, guarda, d'accordo con tutto quello che hanno detto loro. E sì, non è facile. All'inizio ti trovi dei muri davanti e ti senti tanto solo. Ritornando prima, io quando è nata la mia bimba...
Come si chiama la tua bimba?
Noemi.
La salutiamo, ciao Noemi.
Sì, ciao Noemi. Sono sentita tanto sola. Prima di contattare un'associazione ci ho messo tanto tempo, perché prima io dovevo capire e digerire un po' la cosa, metabolizzare la cosa. Però piano piano poi stiamo riuscendo. E non sempre la realtà, ecco, anche di chi ti sta vicino... Anche che sia tua mamma, tuo papà, i suoi, non capiscono, ma perché? Ma la bimba, perché non la metti in piedi? Perché no? Perché non può stare in piedi.
Poi c'è anche rispone, pangiati con testi.
No, è per difficile, perché no?
È una specie di rifiuto, anche loro.
È una specie di rifiuto, perché con tutto l'amore che provano per questa nipotina, però no?
Vorrebbero
sempre vedere, no?
Ma l'aiuto esterno è fondamentale, come diceva lei.
E l'aiuto esterno. Sì. E vedere anche le realtà vicine, no?
Assolutamente.
E qui mi ego a quello che fai tu, perché dimmi se sbaglio, gli animali e i cani possono essere di un aiuto fondamentale, no? O sbaglio?
Sì, beh, noi poi lavorando con lavoriamo con i cani, in realtà è una questione di intesa, di relazioni, no? Perché l'essere vivente, comunque parliamo di un essere vivente, quindi comunque è una relazione chiaramente fra specie diverse, quindi mantenendo il giusto equilibrio, no? Non umanizzandoli, perché assolutamente facciamo del male a loro e a noi, ma hanno quel qualcosa che anche io ho visto anche nel momento più brutto, nel momento più in lutto, l'animale vive qui e ora, cioè comunque ti mette con i piedi per terra, dove la testa ormai, no, è bruciata, è andata, però anche quel secondo che guardi quell'animale che ti guarda, no, e queste sono le sensazioni, no, quelle che non si possono scrivere sul registro. Poi noi chiaramente tutti i progetti che facciamo hanno degli obiettivi, hanno delle schede ben precise, hanno degli schemi, assolutamente a una base, non stiamo parlando di astrologia o magia, no, assolutamente.
Ma durante la musica, c'è un aspetto che voglio sottolineare, lo iniziamo a fare adesso, durante la musica, prima, che voglio fare un appello, che è l'aspetto legato...
Sì, allora importante, vorrei fare un appello importante. I corsi per operatori di interventi assistiti, che sia col cane, con il cavallo, con l'asino, eccetera. A noi certo interessa molto di più il cane, però i corsi sono ora in mano, devono essere accreditati dalla regione. Noi stiamo faticando molto, anzi non ci stiamo riuscendo a far partire un corso in Umbria, quindi chiunque ci riesca ad aiutare dire alla regione fateci fare, insomma, ecco, questo corso sarebbe assolutamente fondamentale, perché siamo ridotti veramente a pochissimi operatori qualificati, perché poi per fare questi interventi giustamente va seguita una formazione. Nel frattempo però invecchiamo noi educatori, i cani che hanno un purtroppo un range di vita molto più corto del nostro, e quindi abbiamo assolutamente bisogno di nuovi operatori, quindi di corsi, se non partono i corsi non possiamo formare nuove persone.
Condivido, come dice proprio, gli animali sono i migliori amici dell'uomo, i cani soprattutto, quindi quindi aiutate a fare questi corsi, condivido. Allora andiamo con un po' di musica, così ci carichiamo la voce. Chi ha scelto Isa Moro Tuo? Isa Moro Tuo.
Sempre dedicata a mia figlia, perché l'ho sempre.
E la prossima, ultimo, piccola stella.
Sempre l'avevo messa due.
Però a te a zero, vi sta battendo le canzoni.
No, beh,
la sto scherzando.
Lascio il posto, ci mancherebbe.
No, fa bella canzone a Moro Tuo di Isa, perché bella profonda.
È dedicata
poi
a lei.
A Moro Tuo, un po' parlando di queste attacche con voi davanti.
Sì.
Insomma, il proprio, no? Il proprio cuore, il proprio impegno può fare nel caso di Emae, nel caso di Amnesty e smarcare nel caso di Alta di Aura, può fare differenza, no? Quindi Isa, uomo tu, e poi torniamo per continuare la nostra chiacchierata. A poco.
Semplice, mentre tu ti giri e continui a ridere.
Quindi ragazzi, complimenti per questa che ha scritto la canzone, ma complimenti anche Isa, perché è una canzone che sono delle parole, no? Qui parla di semafori, parla di divieti, parlo di Amnesty e Mae. C'è qualche volta, no? Abbiamo parlato nella mente gli altri un po', no? Semafori di vieti ne apportarsi a questa realtà. Vuoi chiedere ad Alessandro, voi fate anche Fast Mob, ho visto Cineforum, quindi attività di sensibilizzazione è comunque un'attività vasta, perché oltre al cuore, no? Ci sono anche attività, quindi insomma è importante per voi la sensibilizzazione e prendere coscienza di ciò che fate, di ciò che per cui si combatte, tra virgolette, giusto?
Giusto, sì. La nostra attività appunto è quella a livello locale soprattutto di sensibilizzare sui temi, sulle campagne di Amnesty International, quindi facciamo varie attività che possono essere dal Cineforum, Flash Mob, presentazione di libri, insomma varie attività che cercano di mettere in evidenza quelle che sono le campagne portate avanti nel momento, nell'attualità, da parte dell'associazione, che ovviamente si richiamano sempre ai diritti umani violati e da difendere. E, l'attività di Amnesty parte appunto da un'attività di ricerca che viene svolta da persone qualificate che sono appunto che fanno ricerca nei vari stati del mondo relativamente alla violazione dei diritti umani che stanno accadendo. Da queste ricerche parte poi l'attività che viene svolta a livello mondiale con il lancio di campagne di sensibilizzazione, ed ecco che in questo modo entrano in gioco gli attivisti e le attiviste in tutto il mondo, e in Italia ci sono tanti gruppi, tante realtà. In Umbria c'è il gruppo di Perugia e quello di Terni.
Anche a Terni,
esatto, sì, ci sono due realtà in Umbria, e ci attiviamo appunto per far sì che le ricerche vengano conosciute, le violazioni dei diritti umani vengano conosciute, e perché attraverso le attivazioni si cerchi di far sì che queste violazioni cessino e che quindi vengano rispettati i diritti.
Vai.
E sì, no, relativamente alla presentazione del libro, mi viene in mente la prossima presentazione che avremo, e che è sabato prossimo. Per noi è una presentazione di un libro molto importante, si chiama Il potere segreto di Stefania Maurizi. E l'appuntamento, come dicevo, è sabato prossimo alla Biblioteca San Matteo degli Armeni a Perugia, okay, alle 18. Sarà presente la giornalista e autrice del libro Il potere segreto, che è appunto Stefania Maurizi, e il tema è il caso Assange. Ah. Assange è fondatore di WikiLeaks, che ora rischia di... ha una vicenda molto, diciamo, complessa anche da un punto di vista giuridico, ma quello che rischia in questo momento è di essere estradato negli Stati Uniti, dove rischia tantissimi anni di carcere e rischia di essere sottoposto a dei trattamenti equivalenti alla tortura. Ecco perché Amnesty International ha lanciato una campagna, e questo libro lo presenteremo insieme a un'altra associazione che si chiama Free Assange Italia,
okay,
e ha lanciato una campagna appunto per chiedere la liberazione di Assange, perché con l'incriminazione di Assange, che ha sostanzialmente solo denunciato dei crimini di guerra commessi tra l'altro dalle forze americane, esercito statunitense, quindi con l'incriminazione di Assange c'è un rischio per la libertà di informazione, per la libertà di stampa. Se noi criminalizziamo una persona solo perché ha rivelato quelli che sono dei crimini di guerra, è ovvio che il problema non è solo per Julian Assange, il problema è per tutti quelli che cercano di manifestare il pensiero, che cercano di esercitare la libertà di espressione e di stampa.
Facciamo una domanda difficile da un forse terno a otto, però ci provo, poi non risponde. Queste ingiustizie, secondo te, no? Un giorno da colui che ha una certa esperienza nei Amnesty, si potranno un unico cancellare, ma un giorno dai un colpo decisivo per diminuire sempre di più, perché comunque penso anche all'ambiente, penso anche a tanti problemi che ha in mono, che ogni anno sentiamo dire, no, in televisione, la lotta contro, no, per un clima migliore, per difendere l'ambiente. Secondo te se avrà un giorno a, non dico eliminare, però a diminuire un po' l'incidenza di questi aspetti, questi problemi sulla vita nostra, delle persone?
L'obiettivo di associazioni che lottano per i diritti umani come Amnesty International è proprio quello che un'associazione come questa non serva più. Cioè il nostro obiettivo finale è appunto un po', diciamo, difficile da realizzare, ma è quello che esista un mondo dove i 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani siano effettivamente attuati, dove associazioni come Amnesty, Human Rights Watch, insomma tutte le associazioni che lottano per l'affermazione e la difesa dei diritti umani non servano più, perché siamo in un mondo appunto dove i diritti umani vengono affermati. Ora, in questo momento, siamo molto lontani e purtroppo sono tante le realtà nel mondo in cui ci sono continue violazioni dei diritti umani, quindi questo obiettivo è un po' lontano, però diciamo le campagne, le lotte di associazioni come Amnesty International tendono proprio a far sì e contrastare queste violazioni e cercare di arrivare a quello che dicevi tu, sia un mondo appunto senza più bisogno di Amnesty o associazioni,
e continua a combattere,
esatto,
per queste. Ritorno a Maria, Vanessa e Marco, non dico il vostro sogno, no, non sogno, però fa un anno, cosa vi piacerebbe come contributo, no, per migliorare questo mondo del contesto materiale? Cosa fare per renderlo più visibile, ma dico anche, non dico migliore, però per aiutare ancora di più le persone che sono in questo mondo, che no, hanno questi problemi? Che si può fare, che vorreste fare in futuro? Chi inizia?
Io spererei sempre di più in una ricerca, che la ricerca è l'unica salvezza per queste cose. Il mio immunologo del Centro Becet di Firenze è partito per 6 mesi all'estero per la ricerca e ne sono molto contenta, anche se mi mancherà come dottore, perché è una persona eccezionale, però sono contenta. Io ho partecipato anche a uno studio, che è lo studio Mamba, dove praticamente si sperimenta una dieta associata a un enzima che il nostro organismo non produce, che è il butirrato, e con tutti gli annessi e connessi, perché purtroppo il butirrato, non avendolo di mio, quando l'ho inserito sono stata male, quindi poi ho dovuto interrompere lo studio, però per un anno ho seguito un regime alimentare ferreo per contribuire comunque a quello che è un progetto studio. Quindi secondo me è la ricerca. Purtroppo i malati rari vengono chiamati rari perché non sono tanti, e a volte non si investe perché poi ha un costo, e quindi ci limitiamo a quello che è il protocollo base, e quindi insomma il mio augurio sarebbe quello di investire per la ricerca.
I complimenti ti faccio indietro per la forza che hai, perché...
grazie, questa è una cosa che in tante persone mi riconoscono, e in un'occasione dove era presente anche Marco a Villa Umbra, mi sono sentita dire in un contesto medico per la visita della 104 che apparentemente sembra una persona che sta bene, perché comunque mi curo, perché non mi piango addosso, perché non arrivo, cioè che mi accompagnano sotto braccio, perché se c'è il giorno che deambulo male, deambulo male. Se cammino bene, cammino bene.
Questo anche
quindi,
vuol dire coraggio, no? Addio, no?
E quindi secondo me stare male non significa far compassione agli altri.
No. Che poi ci può essere questo rischio, perché no? Invece no.
Io invece non voglio la compassione, voglio essere apprezzata e voluta bene per quello che sono, indipendente da quella che è la mia malattia.
Marco, e poi Vanessa.
Una visione a lungo termine...
Non dico solo nel cassetto, però...
Eh?
Non dico solo in casetto, però fa un po' di tempo mi piacerebbe migliorare quell'aspetto, no? Pensando a
allora,
un termine.
Faccio un piccolo inciso, prendo 20 secondi. In una prospettiva a lungo termine mi associo a quello che dice Alessandro. Vorrei che le nostre associazioni fossero inutili, perché non ci sarebbe. Però non è così, perlomeno a breve termine. Quindi quello che mi aspetto io da qui all'anno prossimo, a qualche anno, e in modo spicciolo per quello che facciamo noi, è riuscire ad impattare in Umbria una metodologia per cui specialmente quelli che vengono diagnosticati non si sentano soli, ma si sentano dentro una rete che li può aiutare in tutte le cose. Questo qua è quello che io penso per l'anno prossimo. Poi ti posso dire quello fra 2 anni, fra 50,
no,
però...
Se mai per quello fra 2 anni ci ritorni, io invece quando dieta ritorni qua.
A marzo torno.
Ok, perfetto. Ci fermiamo.
A marzo torno, perché il 22, dopo parleremo anche
adesso
di
diciamo.
Il 22 aprile farò lo spettacolo mio per la mia associazione, per lo spettacolo mio organizzato tutto da me a Gubbio. Però ne parleremo.
A marzo vieni qua, io per...
A marzo
io
vengo qui.
Già segno sulla agenda.
A fare pubblicità.
Il marzo prossimo, un sabato sei impegnato qua da me, a marzo prossimo.
Okay.
Vanessa.
Allora, quello che mi auspico io un po'... Oddio, da qui a un anno non lo so.
No, no,
però
no, dico in generale.
Futuro,
no, dico un anno, ma in generale.
Soprattutto in generale,
guarda,
un pochino
tempo,
più di inclusione. L'inclusione,
importante.
Non dico a livello mondiale, però nel nostro piccolo... nella nostra realtà. Perché so che come mia figlia, come tante persone, come tutti, come chi ha un problema, chi ha una malattia rara, a volte non è del tutto, no? Non si sente parte della comunità, anzi a volte viene un pochino messo ai margini, e questo non è bello. Ma non lo dico adesso perché ho una bimba con una malattia rara, l'ho sempre pensato, perché poi dipende insomma da ognuno di noi come ha la visione del mondo, però adesso ancora di più me lo auguro per lei e per tutti quanti, insomma,
poi perché inclusione è importante.
Sì.
Noi non viaggiamo sull'autostrada della vita a 200 km orari con la laurea, il matrimonio. Noi viaggiamo una stradina alla laterale, bianca, asfaltata, polverosa.
Però come
con tantissimo però noi vediamo il fiore, sentiamo l'uccellino che noi siamo adesso non lo dico perché sono io, ma loro sono persone, permettetemi, speciali. perché hanno un'empatia e una capacità di riconoscere il pensiero e il dolore degli altri che le altre persone non hanno.
Però specie stradine, quando vai a camminare, poi scopri dei mondi.
Scopri un mondo che sulla autostrada
è importante non fare la superstrada autostrada, ma fai anche le stradine.
Giusto, guarda, mi fa pensare, è lo stesso pensiero che ho avuto io 2 giorni fa, dico, non è
ma
la
noi siamo sempre...
Guarda, dico, non è tanti, no? La strada dritta, no? Dico, invece ne facciamo la strada un po' da motociclista, no? Quella con le curve, un po' di montagna. Pensato, guarda, la stessa cosa 2 o 3 giorni
tanti
fa.
Tanti fa, una associazione di motociclisti, adesso non mi ricordo il nome. No, ma per dire che in motociclette aiutavano per bambini e ragazzi di
flotta.
Sì,
anche certo.
Quindi,
sì,
come dire che,
questa...
no? I viaggi e anche una moto può essere un aiuto.
Lo stesso pensiero.
Allora, torniamo, mettiamo la canzone, poi torniamo ricordando un evento che ci sarà il 3 dicembre, e poi ricordiamo con Dante, finiamo con te, ricordiamo anche con tutti i vostri. Un'altra canzone meravigliosa.
Poi
sì. Ultimo, piccola stella, perché alla fine...
ultimo no. Dai, scherzo.
Sempre che questa è la canta sempre io. Papà alla bimba solo per...
scherzavo, per carità.
No, però Stea e Stea, no, abbiamo la tante Stee che ci aiutano e ci accompagnano e ci sostengono. E piccole Stee poi sono ancora più belle.
Come dice un amico mio, le canzoni sono tutte belle.
No, piccole Stee, poi teniamo per i saluti, i contatti e condanno un evento che ci sarà il 3 dicembre a fa 2 minuti, pochissimo.
Fantasia, l'hai accesa poi spenta, poi sento non è mai abbastanza, te che dei miei occhi ne sei la sostanza, comunque poi adesso che ti ho davanti prometto di restarti accanto per sempre, per sempre, per sempre, sei la casa più bella che indosso,
sei il sole, sei il mondo, sei il mondo. Patrava, poi vengo a voi. Allora, contatti,
allora,
eventi, progetti.
Allora, contatti, sì, progetto al Lido d'Argento di Sant'Angelo di Celle, quindi faremo questi incontri, ci sarà poi una sosta per Natale. E noi ci auguriamo, ecco, di riuscire ad allargare, insomma, i nostri collaboratori, le collaborazioni, e che parta questo corso. Per chi volesse informazioni per quanto riguarda tutto l'ambito degli interventi assistiti con gli animali o anche per l'educazione cinofila, quindi diciamo cose più giornaliere, quindi tutti i giorni rapporto con i nostri amici animali, sopra cani e gatti, perché ci occupiamo anche, abbiamo anche l'esperta che si occupa del comportamento del gatto, possono contattarci su laura.cibeca@gmail.com o 349 46 71 250. Il sito www.speeddog.it, che è in fase adesso di cambiamento, e comunque pagina Facebook Laura Cibeca o progetto Speed Dog.
Picco sono nel cassetto, cioè fa un anno mi piacerebbe, fa 2 mesi,
basta, fra 2 mesi,
ma fra 2 mesi piacerebbe
di vedere tutti gli esseri viventi, tutti, quindi dall'umano al più piccolo animale che c'è. Non dal punto di vista utilitaristico, cioè basta con questa di monetizzare tutto quello che si tocca, e anche gli animali, anche i bambini.
Il Covid non ha aiutato in alcune
cose. Però
speriamo che,
che
purtroppo in alcune cose è peggiorato, ma speriamo in un cambiamento.
Sì.
Alessandro, grazie di cuore, complimenti, ti aspetto con altri attivisti per fare questa sentire. Contatti, ricordiamo ancora l'evento che si riceve a voi.
Allora, i contatti Facebook, Instagram, Twitter, basta cercare Amnesty Perugia, e ovviamente noi siamo contenti per tutti quelli che ci vogliono contattare, vogliono diventare attivisti e attiviste di Amnesty International. e niente, il 20 è, vi ricordo ancora, il 26 novembre, Biblioteca San Matteo degli Armeni, ore 18, presentazione del libro Il Potere Segreto, Stefania Morizzi, sul caso Assange.
Perfetto, c'è ancora e ti aspetto, alla prossima.
Okay, alla prossima.
Ricordiamo questo evento e dico a Vanessa, Maria e Marco, ricordare contatti. Per chi volesse, no? Scrivere o contattare, ricordiamo quell'evento a Marco del 3 dicembre.
Vai. Allora, grazie a tutti per essere stati con noi a seguirci. Come Remare abbiamo organizzato il 3 dicembre all'Auditorium San Domenico di Foligno un bellissimo concerto. Ci sarà un gruppo che metterà in scena una serie di musical, una serie di estratti di musical molto bello, da Jesus Christ Superstar a Grease, al Moulin Rouge, alla Bella e la Bestia e a tanti altri. È uno spettacolo bellissimo e vi invito tutti a venire, ve lo ricordo, il 3 dicembre alle ore 21 Auditorium San Domenico di Foligno. Se cliccate sul sito OOO 3 O di fila H Events potete già comprare i biglietti, oppure vi collegate al nostro sito remare.it, alla pagina Facebook di Remare, alla pagina Instagram di Remare, e trovate tutte le indicazioni del caso. E qualora vogliate unirvi a noi, noi siamo aperti a tutti, accogliamo tutti e siamo ben felici che possiate fare un pezzo di strada insieme a noi.
Perfetto. Ma io e Vanessa, vogliamo i contatti, volete? Per chi volesse venire con lui, vuole scrivere, vuole chiedere un consiglio, non so, se volete, se no...
La mail personale.
Anche a pagina Facebook, avete una pagina...
Ah sì, Vanessa Rossi, la mia pagina Facebook, okay. Sì.
Anch'io, Centrella Maria, sì, la pagina Facebook.
Perfetto. Grazie di cuore, in bocca al lupo e non muoiate, come si dice.
No.
Vi lasciamo e poi faccio entrare con una canzone, perché domani è la giornata mondiale dei bambini, ma c'è una canzone, i bambini fanno perché fate le cose, i bambini fanno anche o e sono spesso la nostra salvezza. Questa canzone la scrisse tanti anni fa, qualche anno fa, Giuseppe Povia, e quindi sentiamo quando i bambini fanno o. Ringrazio anche di cuore io. Eccoci qua ragazzi, proprio in tempo, questa canzone è dedicata, domani è giornata internazionale del bambino, e quindi questa meravigliosa canzone di Giuseppe Povia di qualche anno fa, quando i bambini fanno. Cambio come nel mondo, come nel pallone, come in una partita di pallone, cambio sostituzioni, cambio di giocatori, non scherzo battuta, due nuove realtà, debutto per tutte e due qua radiofonica, e quindi faccio il benvenuto a queste due realtà, e siete precisamente a Luca. Di laboratorio Eante, dico bene?
Teante.
Scusa. Poi c'è anche questo laboratorio Teante. Però con te, però, due persone che fanno parte di questa esperienza, giusto?
Sì.
Due ragazzi, giusto?
Stato Giampaolo.
Ciao Giampaolo, ben trovato.
E Emanuele, che
ciao, Emanuele, ben trovato.
Che frequentano il laboratorio.
Perfetto, adesso andiamo nel dunque, no, di capire questo laboratorio. E poi ben trovato Arato Luca. Ciao Luca.
Buonasera.
Ben trovato.
Grazie.
Invece tu che realtà ci porti qua di
fonica? Io Spazio Mai.
Che è questo Spazio Mai?
Spazio Mai è, come si dice adesso, il nuovo hub culturale di Perugia, un nuovo spazio culturale che abbiamo da poco inaugurato a San Sisto, in via Dottori, e dove facciamo tante attività appunto culturali che vanno dai corsi ai laboratori, passando per i workshop fino agli eventi aperti a tutti.
Perfetto, perfetto. Dopo ricordiamo anche i contatti a fine,
certo.
Per tutte e due le realtà. Allora, fai canzoni, poi Luca e Giampaolo e
Lele.
Scatenate quelle canzoni, sì, sì. Qui abbiamo un quaderno.
Io già ho mille titoli.
Perfetto. Tu parti con una, poi adesso tanto parti, partiamo con una. Però okay. Metto la canzone e poi mi scrivo. Quanta musica? Allora, fai le canzoni, hanno stretto anche U2. Ti piacciono i due?
No.
Vabbè, adesso mi insegni la tua, che ti piace. Con One, e poi torniamo per parlare appunto con Luca, Giampaolo e
Lele.
E di tutte queste meravigliose. A fra poco, ragazzi. Thank you.
getting better? Or do you feel the same?
Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, siamo un attimo sotto fondo, sguardi tornati indietro al radiofonico, andiamo sulle 17, su radio 17.74, su radiofonica.com, scritto con PH, indietro, poi da lunedì avete il podcast è disponibile e quindi potete ascoltare quando potete ascoltare quando volete, poi in seguito la puntata. Allora, torniamo con i nostri ospiti, tutti due Luca, quindi facciamo la sorte, no, parto da, vengo con il cappello, così non mi sbaglio, poi vengo a te. Luca, ma che cos'è questo laboratorio?
Terrarte. Laboratorio Terrarte a Città della Pieve.
Quindi qua.
È un laboratorio aperto intanto a tutti, e quindi è possibile visitarlo, è possibile entrare, e facciamo delle attività artistiche. L'attività principale è la ceramica.
Ah,
è frequentato da una quindicina di ragazzi che vengono la mattina e il pomeriggio e si occupano appunto di lavorare l'argilla e di fare attività, diciamo, di pittura, di manipolazione sull'argilla. È ovviamente rivolto a ragazzi, diciamo, speciali, con esigenze speciali, quindi è un laboratorio dove appunto, come dicevo prima, si può entrare, quindi si possono conoscere i ragazzi, si possono acquistare i prodotti che loro realizzano. Da alcuni anni facciamo anche altre attività che sono al di fuori del laboratorio, quindi sono nate delle collaborazioni. Una fra tutte è quella con Fonte Secca, Città della Pieve, un'azienda agricola, e con loro produciamo un vino che si chiama Il Raio dell'Asino, e quest'anno, diciamo, è stata un'annata molto particolare perché ci ha diciamo, intanto era una bellissima vendemmia e l'uva era molto bella, e poi abbiamo investito, grazie al sostegno di Fondazione Perugia, sull'acquisto di un'anfora in terracotta dove farà affinare poi il vino. Quindi cerchiamo sempre di fare un'attività che sia attenta alle esigenze, ai tempi delle persone, diciamo, che la frequentano, ma anche di puntare alla qualità. Insomma, cerchiamo appunto di fare anche un prodotto, no? Perché spesso le due cose non vanno di pari passo. Sì. Invece noi cerchiamo appunto di fare anche un prodotto che sia di qualità, e quindi cerchiamo anche di investire in attrezzature che consentano, insomma, di arrivare a degli obiettivi anche importanti.
Da quanto tempo c'è questa attività?
Il laboratorio è nato 10 anni fa.
Un parecchi anni.
10 anni fa, sì. E appunto era un'alternativa, diciamo, alla risposta del territorio, no? Diciamo centri diurni sono la collocazione che generalmente viene offerta, e noi volevamo fare qualcosa appunto che integrasse i ragazzi, quindi abbiamo cercato un luogo che fosse centrale, al centro della comunità, dove appunto si potessero integrare, dove tutti i ragazzi potessero confrontarsi con la realtà, e devo dire che, insomma, in 10 anni sono diventati piuttosto famosi, giusto?
Adesso io chiediamo, però se andate tu racconti ovviamente una parola, inclusione, la parola giusta, dimmi se sbaglio.
È la parola giusta, inclusione, infatti noi puntiamo molto proprio su quello, perché al di là dell'attività che può ovviamente far apprendere delle abilità, no?
Durante,
però la cosa importante secondo me è lavorare sull'autostima, e quindi poter avere la possibilità che una persona entra senza conoscere la nostra storia, entra all'interno del laboratorio, oppure si affaccia alla vetrina, vede degli oggetti dipinti con dei disegni che sono molto divertenti, molto freschi, entra perché è attratto da quel prodotto, poi scopre che dietro c'è una realtà sociale, è una cosa che dà una grande soddisfazione, e ovviamente a chi in prima persona ha realizzato l'oggetto dà una grande, diciamo, un grande orgoglio, no? E quindi l'accrescimento dell'autostima, questo ci aiuta anche a poi avere delle autonomie, a essere più sicuri, a essere più, e quindi anche in maniera non diretta si riesce poi a raggiungere dei risultati che sono importanti.
Si fa il messaggio, poi passo a tua che volere e potere, dimmi se sbaglio, no?
Volere e potere, sì. Diciamo.
Al di là delle barriere.
Al di là delle barriere. Ma c'è anche un discorso di educazione, di reciproco riconoscimento,
sì, sì.
No? Perché poi si educano anche gli altri a cogliere.
Sì, sì.
E tutti quelli che entrano poi rimangono sempre tutti molto tanto perché sono simpaticissimi, quindi insomma il laboratorio.
Già un po' si è scatenato, quelle canzoni, adesso mettiamo quelle canzoni. Sì, ma anzi, così dopo facciamo la foto con le cuffie, poi messo. Ok. Sì.
Magari il filo.
Com'è? Va bene?
Tutto bene, tutto
okay.
Bene.
Poi arriviamo a voi, okay. Però faccio un ping pong e poi arrivo a Nampari chiedendo anche a loro questa esperienza, come è nata e come sta andando. Ma vado alla Truca, quindi che cos'è Spazio Mai?
È lo spazio culturale dove venire a provare esperienze, dove provare opportunità di creatività. Quindi noi offriamo di base dei corsi che sono okay. Di recitazione, filmmaking, scrittura, drammaturgia, danza, questi principali corsi. Diamo la possibilità di fare la prova gratuita, quindi di provare questo tipo di esperienza e di scoprire anche delle inclinazioni, dei talenti, no? Delle passioni. Però al tempo stesso facciamo anche dei workshop tematici di una o due settimane, ne faremo uno sulla Sand Art, quindi l'arte di lavorare, produrre con la sabbia, ne faremo uno di marionette, maschere, quindi provare a capire il linguaggio e la gestualità attraverso l'uso delle maschere. E poi facciamo anche degli eventi che riguardano, diciamo, coinvolgono vari settori di arti performative. Eventi che sono aperti a tutti, previo tesseramento, che è, diciamo, la necessaria anche, no, condizione, sì, sì. Nostra di sostentamento, ma anche di gestione dello spazio. E eventi che sono di volta in volta tematici, quindi ecco il 2 e il 3 e il 4 ci sarà un evento su cui stiamo lavorando che sarà una retrospettiva dedicata ad un grande animatore italiano, autore di cortometraggi, e forse vi dirò a fine puntata anche di che si tratta.
No, lo devi dire, se no la scherza parte 2. Bello, perché se di Arce Musone qui c'è, dimmi se sbaglio, cultura, però anche formazione, ricchezza di colui che poi viene a fare da voi corsi, no?
Esatto, sì, noi cerchiamo di creare comunque un dialogo che appunto sia sul territorio, sia con i curiosi che vengono a provare i corsi, che vengono agli eventi, ma anche con le varie associazioni del territorio che vogliono conoscerci e anche collaborare con noi per altre iniziative, altri progetti. Noi siamo molto molto interessati al discorso della rete, perché esistono varie realtà, soprattutto sul territorio, ma spesso non combaciano, non dialogano.
Fadevole.
E questa è una grande mancanza che noi abbiamo individuato e che cerchiamo a modo nostro un pochino di colmare.
Sì. Teniamo poi ma chiamale, chiamale ad
Emanuele.
Scusa, perdonami, Michalo, e Giampaolo.
Ok.
Com'è questa esperienza? Ditemi un po', come sta andando, come è nata?
Ma prima faccio...
Prima vai, tocca a te, poi Giampaolo.
Beh, noi tirate abbiamo fatto le cose belle, abbiamo fatto i video, anche ho fatto ceramica, abbiamo disegnato, una ragazza ha fatto il disegno all'asino.
Bello.
Sì, perché il vino come si chiama?
Il raio nell'asino.
Quando fai questi lavori, che senti? Soddisfazione, felicità? Che cosa provi?
Beh, io facevo disegni di mostri, facevo tre gambe, quattro gambe.
Specializzato sui mostri, perché ogni ragazzo ha il
proprio
suo.
Specializzazione.
Sì, ognuno fa il suo, noi chiediamo, no, di dipingere certe cose. Ognuno ha portato le sue cose, quindi lui è specializzato sui mostri. Giampaolo è un decoratore.
Com'è? Tu che decoratore sei?
Io faccio i puntini.
I puntini, righe, noi diciamo lavora, perché facciamo anche un lavoro di gruppo ovviamente.
No? Poi ci vuole dimensione, precisione, no?
Sì, sì.
Pazienza, perché cioè, penso agli adulti quando devono unire i puntini su un cruciverba, dopo un po', no, pazienza va via.
Sì.
Quindi ci vuole pazienza. Com'è questa esperienza?
Esperienza bellissima.
Da quanto tempo la fai?
Da 10 anni.
Sono tante.
Sì, sì. Però come terrate, come una famiglia.
Bello questo concetto di famiglia,
sì.
No?
Sì, no, è carino, insomma. Si è creato un gruppo, loro sono tutti molto affiatati.
Quanti siete complessivamente?
Ma frequentano il laboratorio 15, 17, in estate c'è qualche ragazzo che viene in soggiorno, la città della Pieve frequenta, però diciamo abitudinariamente sono una quindicina di ragazzi, c'è chi viene la mattina, c'è chi viene il pomeriggio, a seconda, perché alcuni vanno ancora a scuola. Però si è creato proprio veramente un bel gruppo, sono tutti affiatati, sono tutti amici, ormai sono cresciuti un po' insieme, quindi è bello anche vederli, no? Perché ognuno poi porta quel contributo. Ora, fra le altre cose, dove andiamo adesso, Emanuele?
Vai, Emanuele, te prima che a canzone per finita di Giampaolo. Dio, tu dove andate adesso? Fa poco.
Beh, io con Luca, con Marviti e mia mamma andiamo in Germania.
In Germania?
Fare un mercatino.
Sì. Quando?
L'8-10 di dicembre, insomma, sono tre giorni, andiamo su un paese gemellato con Città della Pieve, Danzig. Sì. Ormai è il terzo anno e ragazzi alla volta vengono e c'è anche, diciamo, una bella possibilità di esplorare l'esperienza.
Sì. Fai le foto così quando poi se ritornai qua, se vuoi tornare, mi fai vedere le foto di questa esperienza.
Certo.
Va bene? Allora, mettiamo questa canzone per chi è?
Per Sofia.
Sofia Piccola Stea, da parte di Giampaolo, giusto? Okay, sì. Cantata da ultimo. Però.
Ok, perfetto. Okay.
Dedicata a Sofia, va bene?
Va bene.
Quindi Piccola Stella che estremo, perché ha messa anche mia, ma la canzone è meravigliosa, veramente. Quindi dedicata a Sofia e poi torniamo e contiamo con l'intervista. Okay. Va bene? A fra poco.
Fantasia, l'hai accesa poi spenta, poi sei andata via. Sei tornata più forte, con un sasso nel cuore. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce.
Allora, facciamo tutto il bello della diretta, perché è arrivata l'ospite mancante, ma è arrivata.
Senti, ma c'è una serie di...
Sì, adesso la prendo. Prima tanto ti presento, va bene? Posso?
Sì, ciao.
Ben trovato a Giorgia Bazzanti.
Piacere.
Cantante, lo dico bene?
Tante cose.
Adesso si dice. Allora, mentre adesso prendo la serie anche per il nome...
Giordano.
Aspetta, adesso arrivo. Poi arriviamo a lei. Una domanda, poi arriva Giorgia. Sì, hai lui, Luca. C'è stata una difficoltà in questa esperienza che avete fatto, una battaglia italiana e spazio mai, no? Se c'è stata la difficoltà più grande nel diffondere, no, nel caso tuo, il messaggio di inclusione, l'importanza, che ognuno è speciale per quello che è, nel caso tuo. Diffonde questa boia di cultura davanti, no? Agli atti. Quindi c'è stata una difficoltà, se sì, qua è. Allora, chi vuole partire per prima?
Diciamo, io posso dire che il messaggio è, diciamo, il laboratorio è andato, diciamo, crescendo. Ovviamente uno dei primi ostacoli è quello, come tutte le, penso, le realtà, è sempre una questione economica, quindi le risorse erano molto limitate, quindi noi inizialmente abbiamo faticato un po' per quello, poi piano piano abbiamo trovato anche dei canali, abbiamo sviluppato la cosa. Devo dire che è un po' come un seme, no? Che si mette su un territorio e poi piano piano, con il tempo c'è stata questa inclusione attraverso le attività, perché noi abbiamo svolto tante attività, abbiamo cercato di collaborare un po' con quasi tutte le realtà che sono presenti a Città della Pieve. Devo dire che inizialmente noi collaboriamo molto con dei ristoranti. Il primo ristorante è stato Sala della Comitissa, lo chef di dottori Maurizio Filippi, lui è primo sommelier d'Italia, AIS del 2016, e sono stati loro i primi a credere in questa cosa e hanno scelto, diciamo, i piatti. Ah, voi fate queste cose meravigliose, se le fate noi le prendiamo per il nostro ristorante. Poi piano piano, ecco, si è tutto allargato,
come,
devo dire, come sempre, poi, diciamo, nel territorio dove si arriva sempre un pochino dopo, però devo dire, insomma, ormai che a Città della Pieve e anche nel
già limitrofe.
Sì, diciamo, siamo piuttosto conosciuti, riusciamo a mandare anche addirittura adesso in Olanda, abbiamo inviato i nostri oggetti in ceramica su una realtà che si chiama Regalo a Maastricht, che loro hanno una realtà molto simile alla nostra, lavorano la cartapesta e abbiamo iniziato questo scambio. Noi abbiamo mandato i nostri prodotti e loro ci manderanno i loro. Quindi si creano dei bei legami.
Una specie di Erasmus, scambio, sì, culturale. Luca, te?
Beh, ovviamente, a parte quella questione della sostenibilità, che è sempre compo ardua per una realtà culturale che deve destreggiarsi tra la questione dei bandi, finanziamenti pubblici e ovviamente le iniziative private, quindi i corsi, i laboratori che facciamo, il tesseramento in quanto associazione. Poi ecco, c'è il discorso di farsi conoscere, quindi di veicolare, andare oltre magari questa apparente aridità del territorio e radicarsi, farsi conoscere. Perché poi abbiamo notato che una volta che si propone un tipo di iniziativa culturale, un progetto, un'esperienza, in realtà l'interesse c'è, anzi a maggior ragione magari anche in un territorio come può essere quello cosiddetto ancora periferico, sì, che è meno ricco ovviamente, meno anche attraversato da un certo tipo di circuito culturale. Quindi ecco, questo, per una volta che si entra in un certo tipo di meccanismo, la risposta c'è, perché c'è l'esigenza di condividere creatività, opportunità, per tutte le fasce, devo dire, perché noi abbiamo persone che vanno dai 18 ai 60 oltre anni, quindi non c'è neanche un target preciso, esatto, e anche a livello proprio di entusiasmo, di passione, vediamo che è una cosa del tutto condivisa, e di questo ecco, siamo molto contenti.
Assolutamente, è un bel successo. Parli di cultura, qui c'è la cultura musicale. Giorgio, allora, ci siamo visti parecchio tempo fa.
Sì.
E, ma che novità, che cosa combini?
Allora, intanto questo mese è un mese di festeggiamenti. Quindi
sì, ma è doppio festeggiamento, tipo? No,
quasi triplo, tipo. Perché sono 2 anni di G-Studio Lab, quindi il mio vocal studio di cui sono vocal coach, direttrice didattica. E sono 2 anni appunto di uno studio che in questi 2 anni appunto abbiamo stretto delle partnership a livello nazionale molto importanti, quindi sono molto fiera, sono contenta e anche molto grata. Quindi, e sono 3 anni dall'album Non eri prevista, l'album appunto.
E poi mettiamo la canzone.
Ok. No, ma te la canto oggi.
Ah, ok, perfetto, c'è la chitarra.
Eh sì, cioè, poi dopo musicale. ti dico. E quindi sì, l'album prodotto da Guglielminetti, bassista, produttore di De Gregori, quindi mio produttore da vari anni. E poi vabbè, il 30 sono anche, è anche il mio compleanno, quindi okay, è un mese.
Quindi tipo festeggiamento.
A novembre io mi sbizzarrisco.
Lo dico molti anni fa, non lo scrivo, ragazzi.
35, sì.
No, vabbè, no, ok, posso scrivere, vabbè.
E quindi no, sono contenta. Poi oggi con me facciamo un mini live con Giordano Mangialasche.
Giordano, ben trovato. Dopo tipo con una serie migliore, lo so, purtroppo non sono fornitissimo di serie.
Sì, e lui tra l'altro, oltre ad essere il mio chitarrista, è anche nel G-Team, perché tra le partnership appunto ci sono realtà musicali, ma anche ci sono delle figure professionali che operano dall'ambito dell'arte terapia, la psicoterapia, quindi anche perché io come vocal coach, ma non solo, insomma, no, poi faccio anche dei progetti a livello sociale, artistico, culturale, anche nelle scuole, quindi insomma un po' ad ampio raggio, un lavoro ad ampio raggio. I corsi attivi sono 2, quello di canto moderno, che è ovviamente il più gettonato, e poi c'è anche quello sull'uso efficace della voce. Appunto, che è destinato a chi insomma vuole un attimo migliorare, no, la propria comunicazione in ambito professionale, ma anche privato, insomma, quindi relazionale in tutti i sensi.
Un corso di dizione, diciamo, oppure proprio.
C'è anche la dizione, ma c'è anche un aspetto legato al linguaggio verbale e non verbale, quindi ad una sorta di comunicazione assertiva, l'espressività, è tutto uno studio, un percorso legato all'espressività. È molto legato anche questo alla persona, quindi diciamo che l'aspetto, no, dello studio a cui io tenevo molto, che poi si vede anche dal logo, cioè immaginare la voce proprio come l'estensione della nostra persona, quindi il lavoro, la cura, o meglio la cura parte dalla persona, soprattutto per la voce, che è uno strumento, no, che è più intimo e delicato e particolare tra tutti quanti sotto questo punto di vista.
Pensavi, quando adesso prima volta che sei venuta qua, no, pensavi a tutte le cose che hai fatto, poi pensavi di fare tutte queste cose?
Nel senso che
sinceramente
io in realtà
pensavi di fare tutto ciò.
Allora, nella mia testa c'è sempre, cioè io ho i miei obiettivi, quindi ti direi di sì perché era un volere, no? Sì. Però di sicuro non mi aspettavo tutto il resto, perché poi da una cosa ovviamente ne nascono sempre altre, quindi ti dico sì per quello che io mi volevo, insomma, mi ero proposta di poter riuscire a fare, ma no, non mi aspettavo poi insomma tutte le altre cose e quindi ecco, insomma, quindi diciamo che è un mese questo sì di ricorrenze.
Vabbè, a Natale ti riposi un po'. Sì,
Natale mi riposo. Sì, a Natale.
Sì, no, Natale, dai.
Sì. Poi ha portato un'anteprima, ma te lo dico dopo. Se non vuoi sapere
Adesso. No, dopo, così almeno la siamo a sospense. Allora, prendo la canzone, metto la canzone di Quanto ti vorrei, sento Luca. Cantante dici tu, Chiello. Molto bene. E poi quando ritorniamo, se vi va, sentiamo la canzone.
Certo. Non era prevista.
Era prevista, ecco. Invece è prevista perché è cantante dopo. Era prevista.
Era un po' prevista.
Quindi Quanto ti vuoi con Chiello e poi torniamo con il nostro ospite, fra poco.
Stai così vicino, non potrò. Vuoi fare l'amore con me stasera? Ma perché dormi sempre da me? Non capisco se ci tieni davvero. Vuoi fare l'amore con me stasera? Siamo infinito.
Allora, siamo sottofondo e promesso, così aspettiamo un altro po', però i tempi della diretta mi portano io a tornare in studio. Però siamo un attimo sottofondo, così finché un attacco a Giorgio la senti. Per adesso Giorgio si esibisce, quella canzone non è prevista,
non è prevista.
La sentiamo in diretta. Vai, parti.
Non eri prevista in questo dolore. Questa quotidianità e non eri prevista, perché gli occhi di chi riesce a portarti al mare raccogliendo pezzi di fragilità. E non eri prevista e non avevo previsto che le mani si potessero parlare e che gli occhi si potessero toccare. Sanno farsi anche male. E non eri prevista sul tuo vestito, non più tulipani, ma vino a volontà. Se l'avessi previsto, ti avrei offerto certamente il mondo e non una stupida canzone. Ma che stupidità! E non eri prevista e non avevo previsto che le mani si potessero parlare e che gli occhi
anche male.
Italia non mai Giordano, cioè?
Normale.
Normale. No, perché c'è chitarra, per cui lo chiedo e per un altro in materia. Questa canzone di quanti anni fa?
2019 era uscita, questo era stato il singolo che poi ha dato il titolo all'album, che mi vede anche come cantautrice. Questa non è stata scritta da me, ma poi io sono comunque autrice di 5 pezzi, okay, sui 10 dell'album. E sì, è un album che ancora mi accompagna un po' anche per le tematiche.
Quella è la canzone che ti accompagna più delle altre, ancora tutto.
Sicuramente questa. Sicuramente questa, un po' perché racchiude tutta, no, anche la tematica un po' centrale dell'album, questa idea di femminilità imprevista, quindi che si afferma con sensibilità, con forza, con coraggio, oltre tanti pregiudizi e luoghi comuni, che poi vale un po' per tutte le identità, no? Quindi sicuramente questa è il motivo poi per cui, appunto, oltre a live, concerti, così, è un album che è entrato nelle scuole, quindi con dei progetti, appunto, sulla questione dell'identità e di accogliere, no?
Sì.
La diversità e l'unicità dell'altro.
Parlando delle scuole, come è stata risposta? Cioè,
bellissima. Dico sempre che è la generazione che meno mi preoccupa. Sì, perché ho trovato una sensibilità, un'attenzione, una curiosità non indifferente.
Mentre
da una parte sì, perché comunque ero abituata un po' a lavorare con i ragazzi, quindi un po' me l'aspettavo, ma non così tanto, anche perché comunque è un album che si risente di varie influenze, però si muove comunque, no, nell'ambito della musica d'autore, della musica d'autrice. Magari i ragazzi di oggi sono abituati, no, a sentire anche solo altro, diciamo così. Però in realtà anche questo è un po' un mito da sfatare, insomma, perché dipende sempre un po' dal tipo di proposta e da come si propongono certe cose.
Chiediamo anche ai ragazzi, ne pensano? A Giampaolo e poi anche a lui. Che continuiamo, 10?
Sì,
ok, diamo 10?
Io meglio 20.
Ok. Invece due Luca, sentendo, che pensavate?
Molto brava, insomma. Poi è sempre un piacere ascoltare la musica dal vivo, no? E quindi si vede, come raccontavi prima, no? Chi canta suona il suo strumento, praticamente, le sue corde vocali. E questo è sempre molto bello, un musicista bravissimo.
Beh, anche la musica aiuta, penso, anche nel caso vostro è importante.
Aiuta, sì, ma tutte le forme di arte poi aiutano, no? Lei raccontava della scuola, quindi i progetti con la scuola, insomma, tutte le forme artistiche sono un bel veicolo per crescere, per entrare in sintonia. La musica c'ha questo grande potere di essere molto diretta, di entrare con molta facilità. Tant'è che sono tutti amanti della musica, quindi diciamo, cantano tutti.
Infatti, la signora della confusione. Ma hanno scritto una canzone, bravissimo, continuate così. Luca.
No, io stavo pensando al discorso sulla sensibilità, mi trovo d'accordo con lei, perché anch'io credo che le nuovissime generazioni, ecco, siano veramente oltre certi retaggi, certi stereotipi, e siano proprio disposti ad accogliere le persone in quanto tali, nella loro unicità e diversità. E mentre ecco ancora in certi, no, in certi altri frangenti ci si deve scontrare con chissà quali ostacoli che chissà chi ha messo, ma vabbè, però ecco, questo è bello, cioè, c'è un discorso proprio di apertura, di limpidezza molto, anche dei sentimenti, molto più ampia forse.
Molto, infatti lo stesso incontro poi io loro li feci in un paesino di Umbro e trovai una, non una resistenza, però un pochino più di difficoltà, e effettivamente il target di età più era più alto. Ovviamente lì gli stereotipi si vede che sono un pochino già più, no?
Un po' più radicati.
Radicati, quindi era, sì. Invece sì, nelle scuole
più formato,
ho trovato...
no? Ci sono più sovrastrutture, esatto. Quindi diventa più difficile, sì.
Esatto, sì.
E a chi che ce lo dire adesso?
Te la dico adesso?
Vai, dai, inizia, per me è una curiosità.
No, un'anteprima.
Vai, anteprima,
sì.
Diciamo adesso, se poi...
Sì, perché sono in un momento in cui si sta facendo poche uscite, anche live. Okay. Sono un po' tornata dietro le quinte, io dico, ma credo
voluta
che sia...
Voluta o la settata? Voluta oppure, diciamo, improvvisa?
No, 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 allora, io in questo momento sono... Cioè, quando dico che torno dietro le quinte, nel senso, per me non è un non fare o una stasi, cioè proprio un rimettere le mani in pasta, perché c'è un fermento che devo un attimo
capire.
Gestire, sì. E sto lavorando ad uno spettacolo reading che andrà poi in scena nei primi mesi del 2023, su un testo di e con Michele Monina, che è uno dei critici musicali, insomma, più influenti famoso che abbiamo qui in Italia, scrittore, autore televisivo, giornalista. E quindi sono stata molto, molto contenta, anche perché mi permette di riprendere in mano un aspetto mio che avevo messo un po' da parte anche prima della pandemia, che è quello più da performer.
Okay.
Quindi, insomma, lavorare con la voce sempre, ma anche sotto altri punti di vista, quindi voce e corpo più da performer, perché comunque anche l'attività del teatro è stata fa parte del mio background. Sì. Poi l'avevo rimessa un po' da parte, invece adesso ha ripreso.
Lo spettacolo sta qua in Perugia.
Non ti dico ancora niente. Così torno.
Certo, no, ma anche se non mi dicevi, dovevi tornare per forza.
Comunque non sarà in Umbria.
Dovevi tornare per forza, anche se non è in Umbria. Bravissimo, sai come funziona un po'. No, devi tornare per forza. Andiamo qua a Muglia. Poi
invito, è tipo
un hobby, con lo scherzo.
Poi un autoinvito,
mi vuoi
fare
lo stesso?
Certo, proprio per questo.
No, ma chiedevo, la vostra attività, no? Si svolge da lunedì a sabato, tutto il giorno, com'è strutturata?
Allora, non ti ho chiesto questo andando. I corsi, che sono sostanzialmente dal lunedì al venerdì,
okay.
Poi ne partirà anche uno adesso, imminente, il sabato, che sarà dedicato alla produzione di musica elettronica, e sarà quindi una sorta di film immersion a giornate. E poi, ecco, ad esempio oggi abbiamo una residenza artistica, quindi abbiamo altri artisti, altre compagnie teatrali che sono lì da noi nello spazio per allestire una loro scena. Quindi, ecco, capita che oltre alle nostre proprie attività ci sia questa sorta di condivisione,
quindi anche una
di scambio, sì, anche proprio di spazi. E poi, ecco, gli eventi che facciamo invece, ecco, si giostano spesso nel weekend, quindi, come accennavo prima, il 2 e il 4 avremo una retrospettiva su Manfredo Manfredi, grande animatore italiano, autore di cortometraggi, eccetera, e con lui, con Manfredo Manfredi, quindi, ecco, la possibilità di vedere la sua opera con lui, anche con il suo commento un po' giocoso. E poi anche un ultimo appuntamento prima delle feste, sarà il 18 dicembre, grande festa di Spazio Mai.
Chiaramente Walter Sadu di Luca e ricordami il nome un attimo,
Giampaolo
mi ha dato un bel problema. Chiaramente ritornerete, non è che finisce qua, sapete che dovete ritornare, sì, ha capito e lo sa, quindi voi dovete tornare.
Come questi ragazzi sono molto bravi, no?
Okay, grazie.
Sei pronta a ritornare? Sì, possibilmente. Ok, perfetto. No, veramente, aspetta un attimo, ragazzi, perché è bella la vostra data, veramente, complimenti.
Grazie.
Una canzone, grazie. Sentendo tutte queste storie, ma anche soprattutto di questi ragazzi, mi viene in mente una canzone di una serie televisiva di qualche anno fa, I Braccialetti Rossi, canzone Il Bene Si Avvea. Penso che è contento perché racconta un po' di ragazzi che, nonostante difficoltà, poi realizzano i loro sogni, realizzano la loro vita. E penso ad esempio più, no?
E che è più
vero di quello che stiamo parlando in questo momento. Quindi dico agli Adi e Bracciati Rossi, Bene Se Vè, poi torniamo indietro, ok? Fa poco, via con la musica.
Oh, 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 oh. bellezza sta negli occhi disperati, stropicciati come te. Ci sono anch'io.
Sfuma sulla parola ci sono, sulla fase ci sono anch'io, perché nella fase forse a tempi di oggi dopo il Covid ha ancora più significato, no? Ci sono anch'io, però dare parole della musica di YouTube passiamo la musica in diretta con Giorgia, con la nostra voce di Giorgia, con quale canzone?
Allora, ero indecisa perché l'ultima volta di solito il binomio è sempre non eri previsto e fammi giocare.
Sì.
Invece no, oggi faccio le finestre e non dormono mai.
Vai.
Perché stavo pensando che a novembre ricorre anche un'altra cosa. In novembre un sacco di cose.
Infatti, c'era una cosa che non hai fatto tagliare la fine, no? Così che so, cosa non ti devo chiedere.
La finale di Area Sanremo. E quindi questo pezzo, Le finestre non dormono mai, che questo l'ho scritto, cioè sono autrice di questo testo, mi ha fatto compagnia per tutta la finale.
Perfetto.
E sì, poi semmai fammi giocare.
Assolutamente.
Su tutto. Spotify.
Vai, parti.
Un graffio nel buio, entra luce da qui, arriva all'improvviso da uno spazio tenuto nascosto dalle ferite che conosce.
Di finestre, no? Mm-hmm. C'è quella finestra che vorresti aprire da qua? Che ancora non è aperta, che vorresti aprire adesso al di fuori di, no, delle battute si può fare, però c'è qualche finestra che vorresti aprire possibilmente artisticamente e professionalmente.
Ma guarda, artisticamente con questo lavoro adesso che mi è capitato è già una finestra un po' che
hai aperto.
Ho aperto. E, in ogni caso per me poi la musica, tutto quello che riguarda l'arte, no? Spesso sento dire, sento parlare, no? Di sfondare. Io sì. Invece se penso alla musica io penso alle finestre, non penso alle porte. Perché l'idea di sfondare una porta, c'è un qualcosa, c'è un atto di brutale, no? La finestra si apre e per aprirla uno deve arrivarci, quindi deve crescere. Quindi mi piace un po' questa immagine. Quindi posso dire che con questo progetto che adesso c'è in ballo è una nuova finestra sì, da aprire.
E se fosse ascoltasse una ragazza che vuole da domani anche iniziare un viaggio nella musica, no? Mm-hmm. Spensa, qual è il consiglio che dai subito, così immediato?
Bisogna faticare.
Detto molto
rapido. Sì, perché ci stanno abituando ad un'idea, no? Che tutto è subito, e invece non è vero, ci vuole tempo, è giusto. Ci vuole studio, ci vuole esperienza, quindi di mettersi in gioco, di essere, sì, tenaci, però sicuramente di studiare.
Luca, voi avete finestre, avete aperto tante in questi anni, no? Di finestre, sì. Dovreste aprire qualcun'altra?
Allora, noi abbiamo un progetto, diciamo, di crescita ovviamente del laboratorio, perché abbiamo avviato tutta un'altra serie di attività, appunto, come dicevo prima, no? Dalla ceramica all'aria iniziale, siamo passati al vino, facciamo l'olio, facciamo anche lo zafferano con il consorzio dello zafferano di Città della Pieve. Ovviamente queste attività le riportiamo tutte alla ceramica, quindi cerchiamo poi di confezionare, quest'anno proveremo anche il vino in bottiglie di terracotta ingresso realizzate, dipinte una per uno, quindi tutte diverse. E collaborando anche con i ristoranti, facendo piatti, insomma, l'idea era quella di convogliare poi tutte queste produzioni in un'attività che poi
potesse essere
tipo di ristorazione, non proprio di ristorazione, ma qualcosa del genere. Noi abbiamo fatto tanti eventi in collaborazione con alcuni ristoranti e appunto sono stati sempre un successo, devo dire, perché poi noi utilizziamo la formula che vieni, ti mangi qualcosa e ti porti a casa il piatto dove l'hai mangiato, quindi insomma, c'hai anche un bel ricordo, insomma. E loro ovviamente si divertono molto, e la ristorazione, mangiare insieme è un momento
di socialità,
di grande, sì, convivialità, è sempre molto piacevole, quindi vediamo, ci lavoriamo.
No, ma in bocca al lupo,
come dice lei, con la fatica, diciamo, si fatica per fare le cose, non arriva le cose.
Se ce la fate, venite a mio pane e poi mi vengo a mangiare, sono il primo cliente a venire a voi, va bene? Anche
loro.
A noi i tempi, mi te chiedi.
Loro devono suonare.
Segno.
Luca, finestre che vuoi aprire in futuro, culturali?
Continuare ad allargare queste, cioè già mi sembra che stiamo, sì, esatto, abbiamo un bel ventaglio di opportunità che stiamo lanciando, che vogliamo, ecco, diffondere ancora di più sul territorio, e anche non solo sul territorio, anche allargare questa rete a livello regionale, nazionale, eccetera. E quindi, ecco, intanto lavoriamo su questo, poi, ecco, le finestre si creano, secondo me, si creano da una condivisione, nasce un'altra condivisione, quindi in realtà è come se fossero finestre un po' concatenate.
C'è un buon, però una buona, no, di me sembra una buona vitalità di quello culturale nell'identità che voi fate, no?
Sì, sì, sì. Io vedo che c'è bisogno, c'è l'esigenza di condividere queste opportunità di crescita, di creatività, e c'è anche l'entusiasmo, c'è il gusto, l'interesse, cioè è una cosa che nasce in realtà spontaneamente, di cui tutti abbiamo bisogno, no? Questa fiammella che coviamo dentro di noi prima o poi si accende.
Per anni è stata rimasta, no? Poi
esatto.
Allora, andiamo una canzone e poi torniamo per la fine. Mi canta una canzone, ti va? Per chiudere.
Allora te canto Fammi giocare.
Certo. Chiace, una canzone, complimenti ai miei due aiuti, ai miei due spie musicali radiofonica. A Giampaolo. Mi aspetto di sabato pomeriggio, venite qua, mi fate un panino, sono contento.
Se mi fai scuola di radio, sono contento.
No, scuola di radio è troppo gentile, magari potete fare scuola di radio. Mi piace, poi non so se me la cavo, o di altri, però mi piace, finché, come metto in questo momento, sì, c'è passione, ci piace fare una cosa, è importante mandare a fare e continuare ad andare avanti. La canzone è Ione, il cerchio della vita, un cartone meraviglioso, meraviglioso. Tua mamma sta piangendo, fa un po', e la canzone è stupenda.
Io a piccolo ascoltavo Re Leone, è mia passione.
Ascoltiamo spesso anche al laboratorio.
Questo,
beh, la canzone di Cattivo.
Ho dedicata la mia famiglia.
Ok, allora, Ione, dedicata alla sua famiglia, il cerchio della vita, poi teniamo per l'ultimo pezzo di Giorgio e pezzo di finale, ok? A fa poco. Sottofondo la canzone, così la sentiamo ancora un altro po'. La canzone è meravigliosa, il cartone, insomma, chi non ha visto Ione guardi, perché il cartone, no?
Sono una pianto,
no? In quello che
anche
quello che abbiamo un po' che non ha visto Re Leone,
sai, punito,
ci prendono tutti per
okay, vabbè,
serio? C'è anche quello, non hai pianto tutte le lacrime esistenti nel mondo.
C'è anche quello, anche quello vero che ha fatto
film.
Sì, allora Giorgia, ci assi con l'ultima canzone.
Sì.
Fammi giocare.
Quanto per te? Rovescio un altro stereotipo.
Quale?
Adesso lo capirai. No.
Allora giochiamo un po', fammi giocare.
Sì. Sposa, questa sera non me devi lasciare, fammi scordare che siamo soli, fammi giocare, piglia coraggio, adesso vieni a baciare, desti occhi non te puoi liberare, anche se non te guardo me rubi lo sguardo, stanotte t'aspetto e domani puoi anche andare via, tanto è una pazzia, chissà, ma adesso fammi solo giocare, fammi giocare, fuori fa freddo e non voglio tremare, la testa devi dimenticare, quella se può perdere. Senza sta spiega, del tempo non te deve importare, se corre come il ladro t'aspetta, poi mente ma non conta niente, oggi non si vuole fermare, tanto deve passare con me, e adesso fammi solo giocare, so come una figlia cresciuta che tieni per mano, è vero che in fondo non c'è strana età, anche la sera sola, sono tutte parole che sento, che scelgo col cuore, magari è una vita quello che può durare, ora te dico fammi giocare, fammi giocare, mica te dico che me devi sposare, per stasera non me devi lasciare, fammi scordare che siamo soli, fammi giocare, mica te dico che me devi sposare.
Non ti devi sposare. Allora ragazzi, grazie.
Questa è la canzone più sottonata come bis live.
Bellissimo.
Perché sentiamo che è un bis, ma non abbiamo tempo, ma perché dai volenti. Ragazzi, grazie di cuore, grazie a tutti, grazie Luca, Giampaolo, spero che siete stati bene.
Molto.
Vi aspetto in bocca al lupo per i vostri progetti futuri.
Viva.
E complimenti.
Grazie.
Contatti, Luca, non ti ho chiesto.
Luca è il Laboratorio dell'Arte Città della Pieve. Noi siamo su Facebook, quindi è il Laboratorio dell'Arte, o su YouTube trovate il canale con alcune canzoni, se siamo in tema di musica, anche di Emanuele, o dei video dei ragazzi. Perfetto. Delle attività.
Io volevo salutare tre persone.
Vai.
Prima i miei, poi la mia Sofia. Ragazza Sofia, e poi la mia amica Maria Vittoria.
Ok, grazie, vi aspetto e complimenti. Grazie.
Grazie,
grazie Luca,
grazie,
ti aspetto in bocca al lupo per
crepi
e potete i contatti.
I contatti sono Spazio Mai sui social Facebook e Instagram, e per maggiori info@spaziomai.it.
Giorgio, vedete di nuovo. Ci vediamo fa poco, cioè fa pochi mesi.
Fa pochi mesi.
No, bocca al lupo e tutto.
Viva il lupo.
Grazie come sempre.
Grazie, grazie a te, grazie a voi. Devo dire i miei contatti?
Sì. Io li so, però.
Giorgio Pazzanti, Gistudio Lab, Instagram, Facebook, okay. Cioè il sito.
Lo dico sul cassetto perché tanto ne fai talmente tanto durante l'anno che. Quindi, però insomma, c'è tanto in cantiere, diciamo così.
C'è tanto in cantiere, sì, okay. È un momento sì, di riferimento.
Perfetto. Parliamo di gioco, vi lascio con una canzone Nihita e gioco, così rimaniamo in tema di gioco. Con me ci vediamo lunedì dalle 8:30 alle 10 con quei lunedì e prossimo sabato con Siamo a Frutta. Grazie ancora ragazzi di cuore, e a presto, e vi lasciamo con Nihita e gioco. Fate i bravi, buon sabato, buon fine settimana e alla prossima. Ciao!